Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato questo brano dell'Evangelista Luca che introduce questo personaggio grande nella storia della salvezza e importante in modo particolare nel tempo di Avvento. Nel tempo di Avvento sono tre i personaggi che ci aiutano a vivere l'attesa del Santo Natale, innanzitutto Maria, che in questo tempo la contempliamo incinta e ieri l'abbiamo contemplata nella sua immacolatezza. Giovanni il Battista, il precursore, e gli oracoli di Isaia che ci accompagneranno durante questo tempo. Anche questo brano del Vecchio Testamento che ha citato Giovanni è un oracolo di Isaia. Dovremmo essere rimasti colpiti da questo inquadramento storico solenne con cui Luca presenta Giovanni. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato, mentre quell'altro era tetrarca, quell'altro tetrarca dall'altra parte, quell'altro tetrarca dall'altra parte, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, ecco, in questo tempo la parola di Dio scese nel deserto su Giovanni. Perché? Chiediamoci perché questa solennità di termini usati da Luca. Vedete, Luca, appena inizia il suo Vangelo, dirà, lui era un medico, uno scienziato del tempo, dirà, oh guardate che io non vi sto raccontando delle favole, ho fatto delle ricerche accurate. E i frutti dei miei studi accurati su questa persona che è Gesù Cristo ve li presento in questo mio Vangelo. Quindi Luca, dandoci tutte queste coordinate storiche, vuole innanzitutto farci capire che sta parlando di cose reali, storiche, che hanno segnato la storia di Israele, la storia del mondo. Questo certamente vorrà dire innanzitutto. Ma poi vorrà dire anche un'altra cosa, che queste persone che lui cita, che erano i grandi del tempo, di allora, che avevano nelle mani le redini della sorte dei popoli, e non guidavano loro la storia. Vedete, oggi siamo consapevoli più che mai con questo globalismo che le sorti dell'umanità sono in mano a pochissimi, che in un incontro decidono e l'indomani la borsa di New York crolla. Decidono un'altra cosa e succede quell'altro evento. Loro credono di avere in mano le sorti dell'umanità e decidono pure le guerre. Non credete quando fanno qualche guerra che è per i fini umanitari, perché tutte fesserie, perché c'era il petrolio, perché c'era quell'altra, e sono pochi loro, nella loro arroganza, no? Si credono di guidare la storia, no? Luca ci dice che la storia la guida chi, come Giovanni, permette alla parola di Dio di entrare nel proprio cuore. Gente sconosciuta, ma che sono le colonne, il supporto, che fanno sì che questo mondo possa ancora continuare verso la sua definitiva salvezza in Cristo. Quando Lui verrà, come ci fa sospirare il tempo di Avvento, Maranatà, vieni Signore Gesù, a chiudere questo libro della storia. E poi, in poche righe, Giovanni parla, Luca ci parla del deserto, ci parla alla fine di questa presentazione dicendo: la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. E poi in quel deserto la voce griderà, voce di uno che grida nel deserto. La parola di Dio che viene annunziata in quel deserto del Giordano. E quindi emerge davanti a noi anche questo concetto del deserto. La parola di Dio raggiunge Giovanni nel deserto. Occorre essere nel deserto per poter accogliere la parola di Dio. E il deserto non è solamente un luogo fisico, è una situazione esistenziale. Fu deserto anche fisico, quello attraverso il quale il popolo di Dio fu condotto per andare a libertà con Mosè nei 40 anni, che per i profeti fu il tempo del fidanzamento di Dio con il suo popolo. Sarà attraverso un altro deserto, quello della cattività, quella della prigionia, quello della schiavitù, che visse il popolo a Babilonia, che il Signore parlerà al suo cuore. Come disse attraverso il profeta Osea: l'attirerò nel deserto perché voglio parlarle al cuore. Voglio parlare al cuore di Gerusalemme. Vuole parlare al mio cuore. Vuole parlare al tuo cuore. È per questo che ti deve attirare in un deserto, perché solo Dio parla solo nel deserto? No, Lui è parola che parla sempre. Se Dio tacesse un attimo non esistiremmo più, perché regge tutto con la potenza della sua parola. Dio parla sempre. Ma se tu non sei nel deserto, non lo puoi distinguere, non puoi distinguere, non puoi capire la sua voce, perché siamo confusi da troppe altre voci, non la distinguiamo. E allora c'è la necessità nella nostra situazione di persone che vivono questa situazione nella propria corporeità, nella propria psichicità, in un ambiente, in una situazione, c'è la necessità di entrare in un deserto per scoprire il vero deserto. Perché il deserto esteriore, che può essere quella sabbia, quelle dune, quella mancanza di sicurezza, quella mancanza di acqua, quella mancanza di cibo, quel deserto esteriore che può essere la situazione di prigionia, di umiliazione, di schiavitù, quel deserto interiore che può essere quella croce che ti segna profondamente, che ti spiazza, che ti fa gridare a Lui, quel deserto esteriore che è la tua sofferenza, ti possa portare, ti possa condurre a scoprire il vero luogo dell'incontro con Dio, che è il deserto del tuo cuore. È nel deserto del tuo cuore che tu puoi distinguere la voce di Dio che ti parla. E com'è facile creare questo deserto? Facile da un punto di vista operativo, astratto. Che ci vuole? Basta. Io mi ricordo quando ero giovane, prima di entrare in seminario, quante volte venivo qui perché era il deserto che mi aiutava a pregare, era il deserto che mi aiutava a ascoltare Dio che parlava nel mio cuore, Che ci vuole ritagliarsi 5 minuti, 10 minuti in una giornata, con tutto quel tempo che sprechiamo in cose inutili? Che ci vuole? Basterebbe tagliare un po', e se lo tagliassimo del tutto, quanta felicità ne avremmo. Il tempo che dedichiamo alla televisione o all'informazione di cose che non ci servono. Ma se è facile in astratto, poi vediamo com'è operativamente, no? Siamo continuamente portati a essere sempre distratti, a essere sempre con pensieri altrove che ci fanno dimenticare questa esigenza del cuore di entrare nel deserto. E allora il Signore è costretto, nella sua bontà, nel suo amore, nella sua misericordia che ha per ciascuno di noi, è costretto a metterci Lui in un deserto esteriore, perché rientriamo in noi stessi e incominciamo ad ascoltarlo. Voi pensate, se quel poveraccio di quel figlio il prodigo fosse stato sempre bene, se quel poveraccio del figlio il prodigo avesse avuto sempre i soldi da sperperare e non fosse stato messo nel deserto della povertà, dell'umiliazione, non avrebbe mai, non sarebbe mai rientrato in se stesso. E allora il Signore opera nella nostra vita dei piccoli o dei grandi, dei profondi deserti, perché vuole parlarci, vuole parlare al nostro cuore, vuole illuminarlo, vuole purificarlo, vuole unirsi a ciascuno di noi nell'amore. Ed ecco quindi la necessità di questo deserto nella nostra vita. E nel deserto della Palestina, lì Giovanni predicava, preparando i cuori all'incontro con il Signore. È il precursore. Ma che cosa faceva Giovanni nel deserto? Qual è stata la missione concreta nei confronti di quelle persone nel deserto? Se non che ricordare loro la legge di Dio. Ricordare loro la legge di Dio. E qual era la funzione della legge di Dio nel Vecchio Testamento? Una parentesi. Alla legge di Dio ci possiamo arrivare anche senza una conoscenza di fede. Alla legge di Dio ci possiamo arrivare con l'uso retto, sincero della nostra mente, della nostra ragione, che non dobbiamo rubare, che dobbiamo rispettare i nostri genitori, che dobbiamo essere santi nel corpo e non sperperarci nella impurità, nell'adulterio. Questa, una mente sana, una mente sincera, ci arriva da sola. Una mente non inquinata ci arriva da sola. Ma il Signore, appunto perché sa che la nostra mente facilmente è inquinata dalle nostre debolezze dopo il peccato originale, e facilmente ci autoscuffiamo, ci autogiustifichiamo, allora ha voluto che la sua legge fosse precisata. E dirà Paolo, la funzione della legge nel Vecchio Testamento era quella di rendere consapevole ciascuna persona del peccato che commetteva. Lo ripeto, la funzione della legge nel Vecchio Testamento era rendere consapevole le persone del peccato che commettevano, perché si riconoscessero peccatori. La legge non salvava nessuno. Poi la gente pregava, chiedeva perdono al Signore, ma non c'è un'amministrazione della misericordia nel Vecchio Testamento. C'è un desiderio, c'è un'invocazione. E questo avviene attraverso la consapevolizzazione delle persone che sono delle povere peccatrici. Perché? È per questo stesso motivo che Giovanni annunzierà la legge di Dio a coloro che andavano a Lui, perché si riconoscessero peccatori. E che cosa facevano? Pregavano, imploravano perdono, si facevano battezzare. E così preparava le persone all'incontro con Gesù. Perché? Attenti bene. Perché se tu non sei consapevole del tuo peccato, se tu non sei consapevole delle tue miserie, se tu non sei consapevole delle tue malizie, ma Cristo, che cosa è per te? Lui è il Salvatore. Non è venuto altro qui a fare che salvare. Ma chi? I poveri peccatori. Cioè quelli che si riconoscevano tali. E ci stava insieme. Attenzione, ci stava insieme. Lo chiamavano anche Mangione e Beone. Ma ci stava insieme per cambiarli. Diventavano poi apostoli come Matteo, come Zaccheo, come la Maddalena, come quella donna di Samaria che aveva avuto 5 mariti, che non erano poi mariti ma erano conviventi. È diventata araldo, testimone. Lui stava vicino ai peccatori perché lui è l'amico dei peccatori. Ma non nel senso che i peccatori rimangono peccatori. Non nel senso che lui scusava i peccatori, non ha scusato mai nessuno. Gesù ha perdonato. Ha perdonato. Ma chi? Colui che si riconosceva tale. Padre, ho peccato. Signore, salvami. Se non poni a Cristo questa richiesta, se non poni a Cristo questa supplica, se non poni a Cristo questa domanda, non ti salvi. Ieri, celebrando la solennità dell'Immacolata, ho usato come sempre il canone romano, dove c'è quell'espressione dopo la prima della consacrazione: salvaci, Signore, dalla dannazione eterna. E quando venivano a bussare alla porta dei cristiani e gli chiedevano: cosa volete? Perché siete qui? La risposta era: vogliamo salvarci, salvare l'anima. Non vogliamo morire in eterno, vogliamo la vita eterna. È questa vita eterna che la Chiesa vuole comunicare, vuole donare come ministra della misericordia di Dio. Ma per far questo c'è bisogno che la Chiesa svolga prima di tutto il ministero di Giovanni Battista, che è quello di suscitare la consapevolezza del proprio peccato. Perché consapevoli del proprio peccato possano dire alla Chiesa: aiutami a trovare misericordia. Io dico sempre che la porta della Chiesa è aperta a tutti, a tutti. Purtroppo oggi portano pure i cagnetti, no? Ieri c'era un signore qui, poverino, non era neanche probabilmente cattolico, è entrato con sto cagnetto. Io alla fine, quando ho uscito, sono andato vicino e ho detto: scusi, lei è cieco? E lui dice: no. E allora, guardi, se non è cieco, non è bene che porti, insomma, il cane così in chiesa, no? Ma la Chiesa ha le porte aperte per significare le braccia di Dio, che sono aperte su tutti. Ma perché possa entrare nella Chiesa spirituale, nella Chiesa dove trovo salvezza, devo dire quella parola magica, quella parola che suscitava nei cuori Giovanni quando predicava, e che era questa, e che è questa: Signore, sono un povero peccatore, abbi pietà di me, ho bisogno di te che non sei venuto per i giusti, per i santi, ma sei venuto proprio per i peccatori come me. E allora quale preparazione migliore possiamo fare al Natale, in cui celebriamo la venuta del Salvatore, di colui che nasce piccolo bambino non per vivere. Lui non nasce per vivere, lui è la vita, preesiste da sempre con il Padre e lo Spirito. Lui nasce per morire per me, per salvarmi dal mio peccato, per stracciare il documento scritto del mio debito, perché io fossi benedetto, salvato, bello, figlio di Dio, alla presenza sua, nella grazia e nell'amore. Allora, quale sarà il modo migliore per prepararmi al Santo Natale, se non quello di chiedere allo Spirito Santo una luce più profonda su di me, sulle mie mancanze d'amore, sulle mie difficoltà, sulle mie impurità, sulle mie malizie. E in che modo posso fare questo? E qualcuno di voi potrebbe dire giustamente, facendo un esame di coscienza mi insegno un modo molto più semplice, molto più efficace, molto più profondo. Non lasciate passare giorno, in questi giorni che ci attende, che ci portano al Natale, senza fermarvi qualche minuto, anche solo pochi minuti, magari la sera, prima di andare a letto, o nel pomeriggio, quando c'è qualche momento libero, davanti a una bella immagine della Madonna, un'immagine che vi piace, una statuetta, un'immagine, un'icona, e fermatevi qualche attimo davanti a lei, a guardare il suo volto, a guardare il suo sguardo, il suo portamento, e nascerà nel vostro cuore inevitabilmente la percezione, la nostalgia di quella santità a cui siete chiamati in Cristo. Perché ciascun uomo ha la nostalgia di non essere santo, ha la nostalgia di non essere così bravo, così bello come Maria, come il figlio di Maria. Perché siamo stati creati in Lui, siamo stati pensati in Lui e non ci realizziamo se non nella bellezza della grazia di Dio, non ci realizziamo se non nella santità, non ci realizziamo se non quando, creati a immagine di Dio, che è amore, quando amiamo come Dio. E finché non c'è questo movimento nel nostro cuore, saremo sempre insoddisfatti. Povero mondo, questo mondo che apparentemente ride, in questi giorni abbiamo visto che risata che si sono fatti, quei poveracci, quante lacrime dopo. Questo mondo che apparentemente sta allegro, ma poi fa la fila dallo psicoterapeuta, perché non ama, perché non è santo, perché non è casto, perché non è vergine, perché non è fedele, perché non è forte, perché non è umile, perché non è mite. E se l'uomo non è mite, umile, casto, vergine, non può essere felice. Non può essere felice. Viene lavorato da una insoddisfazione che è la nostalgia della santità. E allora, guardando Maria, fermandoti davanti a lei, lei ti fa percepire la bellezza di Dio. E nella bellezza di Dio prendi consapevolezza delle tue mancanze, prendi consapevolezza dei tuoi scatti di orgoglio, di superbia, di impurità, senza fare nessun esame di coscienza, guardando semplicemente lei, nella nostalgia di quella santità che lei sospinge nel tuo cuore, prenderai maggiormente consapevolezza del bisogno che hai di chi? Di quel bambino che lei sta portando in grembo e che a Betlemme lo partorirà per te, perché un giorno quel bambino dovrà morire per te. Amo. Il Signore sia con voi.
E col tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione. Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio, e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita.
Amen.
Nel cammino di questa vita Dio vi renda santi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità.
Amen.
Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Grazie.